Stasera mi è sembrato come trovarmi in Germania, perché il cantico che abbiamo cantato si canta anche in Germania. Wie groß ist mein Gott, Teil die Wasser, die Flut des Roten Meeres. È un cantico molto bello che conosciamo e cantiamo con gioia. Sono lieto di essere stasera con voi e porto un po' di saluti. Voglio cominciare con quelle della Germania, cioè dei credenti della comunità dove io faccio parte, di Oberhausen, dei credenti che io visito di un paese, Gummersbach, di un altro paese che si chiama Velver. Sono paesi che visito i credenti per incoraggiarli a seguire il Signore. Poi, punto, in Italia. Saluti dai credenti di Poggio Imperiale, dei credenti di Lesina, dei credenti di Manfredonia, dei credenti di Foggia, via Taranto, dei credenti di San Severo, via Lecce, e dalla piccola comunità che ho visitato ieri sera di Chieti. Mi hanno incaricato di portare i saluti, e particolarmente a Gino. Ora vogliamo leggere una testimonianza, perché vedete, delle volte è importante sapere che Dio non ci fa incontrare delle persone per caso. Quando Lui ci mette una persona davanti, è sempre perché ha un piano per Lui, è un incarico per noi. E vogliamo leggere stasera alcuni versi dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 26. Leggo i versi da 12 fino a 20, 8 versi. Paolo racconta la sua conversione al re Agrippa e dice: mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei amici, compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro di ricalcirare contro lo spungolo? Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, ricevendo per fede o per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, ora Agrippa, io non sono stato disobbediente alla visione celeste. Basta così. Questo testo sicuramente l'avete letto e riletto diverse volte. La cosa importante in questo testo è che Festo, il procuratore, raccontò un po' al re Agrippa lo stato di Paolo. Dice: Festo me l'ha lasciato, cioè Felice me l'ha lasciato, ma io non trovo come poter mandarlo a Cesare. Il re Agrippa disse: io lo voglio conoscere a questo prigioniero. Così Festo invitò tutti i primi della città, le autorità, i magistrati, e tutti si sono radunati nell'aula più bella della città, a disposizione dei capi romani. E allora il re Agrippa fece cenno a Paolo dicendo: adesso parli tu per te stesso. E Paolo raccontò la sua conversione, come è avvenuto. E lui raccontò che prima della sua conversione lui era un acerbo nemico dell'Evangelo. E racconta fra l'altro che quando Stefano è stato lapidato, ai suoi piedi sono stati posti i vestiti di quelli che lo hanno lapidato. Lui praticamente era un acerbo nemico e voleva distruggere il cristianesimo. Questo era il suo proposito. E con l'autorità dei capi sacerdoti andò a Damasco perché aveva sentito che anche là alcuni predicavano il Vangelo e molti si erano convertiti. E quindi, avvicinandosi lui con i suoi compagni di viaggio per fare strage a Damasco, il Signore lo ferma. Gesù non è venuto incontro a lui con un grande esercito, ma soltanto con una luce più forte del sole. E questo Saulo e tutti i suoi amici caddero a terra. Guardate un pochettino che grande potenza aveva questa luce, che lo atterrò a lui e ai suoi amici. Paolo restò stupito che una cosa simile non l'aveva mai incontrato. E mentre lui era a terra, Gesù lo parla e gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Questo Paolo sentì la voce in lingua ebraica, perché Paolo era un uomo colto, erudito, che conosceva il Vecchio Testamento a memoria. Era perfetto nelle sue decisioni. Aveva studiato a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele, il più grande teologo dei suoi tempi. Atterrito, Gesù lo chiama per nome due volte. Nella Bibbia ci sono 7 persone che vengono nominate 2 volte, uno dietro l'altra. Voglio citarne solo 2. Mosè, Mosè, togliti le scarpe, perché il luogo dove tu stai è terra santa. Pietro, 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 io ho pregato per te, perché il diavolo vuol tentarti, ma io ho pregato per te. Quindi abbiamo diversi personaggi nella Bibbia che sono stati chiamati 2 volte. E quello che dopo segue è importantissimo, perché deve essere eseguito, messo in pratica, fatto. Paolo racconta, atterrito, udì la voce, e lui sorpreso risponde: chi sei, Signore? In questa voce Paolo riconosce che colui che lo ha atterrito è più grande di lui, perché un avvenimento simile non c'era mai stato in Israele. E Gesù si presenta e gli dice: io sono quel Gesù che tu perseguiti, io sono Gesù, quello che tu vuoi combattere. Paolo, stordito, sorpreso, sentì ancora le altre parole: alzati, stai in piedi. E poi abbiamo 2 cose molto importanti, cioè la prima è: per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che tu hai viste e di quelle che ti apparirò ancora. Cosa ha visto Paolo? Troviamo nella seconda lettera, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, che lui dice: lui ha visto il Signore. È proprio in questa occasione che lui ha visto il Signore, non sulla terra, ma nella gloria. Lui ha visto il Signore nella sua grandezza, nella sua potenza, e gli ha riconosciuto che lui era molto piccolino, piccolino, piccolo. E poi il Signore gli dice, io ti apparirò ancora. Paolo ha avuto diverse apparizioni, una delle quali, che voglio un po' sottolineare, era quella che lui voleva andare in Asia a predicare il Vangelo. Ma il Signore non gliel'ha permesso. Poi voleva andare a Bitinia e lo Spirito Santo gliel'ha vietato. E cosa fa Paolo? Paolo va a dormire. E di notte il Signore gli manda una notizia. Un macedone appare a Paolo in visione e dice, vieni ad aiutarci. E Paolo, con Luca e Timoteo, convinti che il Signore li chiamava in Europa, partirono e sono arrivati a Filippi. E cosa hanno trovato a Filippi? Non c'era una sinagoga. Hanno trovato soltanto poche donne che si erano radunate ad un fiume per pregare. E chi si è convertito per prima era una donna straniera che veniva da Tiatiri, 700 chilometri lontano. Era una donna di affari. Era negoziante di stoffe. E Paolo raccontò alle donne e parlò di Gesù. E questa donna e tutte le sue dipendenti accettarono il Signore Gesù in quel giorno. E dopodiché hanno confessato la loro fede, testimoniando col battesimo, noi apparteniamo a Cristo perché Lui ci ha salvati. Quindi Paolo ha capito dove il Signore non lo voleva e dove lo voleva. Delle volte capita anche a noi che vogliamo andare in un posto e ci sono degli ostacoli. Pensiamo perché il Signore ci ha messo questa pietra dinanzi che non possiamo superare. Vedete, una verità voglio comunicarvi. Dio non fa errori. Gli errori li facciamo noi, ma non Lui. Quando Lui mette un impedimento è per il nostro bene e non per il nostro male. Tornando al testo, Paolo dice al re di quello che il Signore Gesù gli aveva detto, cioè per questo ti sono apparso per farti ministro e testimone. Paolo ha parlato due volte della sua conversione. Capitolo 22, quando è stato arrestato a Gerusalemme, capitolo 22 degli Atti, e adesso davanti al re Agrippa. Nel capitolo 9 di Atti degli Apostoli troviamo che il Signore disse a Anania, questo uomo, questo Paolo, mi è un vaso eletto che porterà il mio nome davanti alle nazioni, davanti ai re e davanti ai figli di Israele. E Paolo, come strumento nelle mani di Dio, si è lasciato guidare. Adesso stava davanti al re. Forse non l'aveva mai immaginato di trovarsi davanti al re Agrippa per parlare del Vangelo. Adesso si trova in questa occasione. Al capitolo 22 leggiamo un particolare che quando si trovava davanti ai magistrati e ai farisei e agli scribi venuti da Gerusalemme, Paolo ha detto soltanto una parola. Io sono fariseo, figlio di farisei. E cosa è successo? Un tumulto. Paolo era molto addolorato. Per la sua risposta era successo un tumulto in questa seduta. Di notte il Signore non ha mandato un angelo a confortare Paolo, a rimproverarlo. È andato Gesù stesso e ha detto, Paolo, hai fatto bene a parlare di me oggi. Come hai reso testimonianza oggi davanti al magistrato e davanti ai farisei e scribi? Così dovrei andare a Roma e portare il mio Evangelo e rendere testimonianza di me. ora si trova davanti al re. E Paolo racconta cosa il Signore gli ha detto, cioè per farti ministro e testimone delle cose che tu hai viste e di quelle alle quali ti apparirò ancora. Quindi, con queste parole, il Signore gli indica un ministerio e il punto della testimonianza che lui doveva rendere, cioè parlando della sua fede, della sua esperienza con Cristo. E qui sorge una domanda per me. Cosa parliamo quando ci troviamo con gli amici? Parliamo dello sport? Parliamo che abbiamo una bella riunione? O testimoniamo che come ci siamo convertiti? Una volta mi è stato chiesto come mi sono convertito e io l'ho raccontato. E ho reso testimonianza della mia fede personale in Cristo. Qui Paolo dice a questo re che il Signore l'ha fatto ministro e testimone di quello che lui ha visto. E poi dice, io ti libererò da questo popolo, cioè dai giudei, e dalle nazioni dei nemici dell'Evangelo, dalle quali io ti manderò. E poi viene il compito per aprire loro gli occhi affinché si convertino dalle tenebre alla luce. Sembra una cosa strana, è vero? Però è una grande verità. L'uomo senza Cristo vive nelle tenebre. O che è religioso o che non lo è. Chi non ha Cristo nel cuore vive nelle tenebre. E ancora è sotto il dominio di Satana. Perché l'opera satanica è di accecare la mente degli increduli affinché non si convertano e non si ravvedino. Questa è l'opera del nemico di Cristo, di accecare gli occhi della gente affinché non si ravvedino e vanno con lui nell'inferno. Quindi il compito di Paolo è stato di aprire gli occhi ai ciechi, di dire loro che c'è una via di uscita, che c'è una possibilità di salvezza. E questa possibilità di salvezza non è cambiare religione, è accettare Cristo quale Salvatore. In un'occasione particolare Gesù disse e dice a tutti noi stasera, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Quindi chi segue Cristo non è più nelle tenebre, ma chi non ha accettato Cristo quale Salvatore vive ancora nelle tenebre. E chi cammina nelle tenebre? Domandate, non sa dove va dopo la morte. Per lui la sua vita termina con la morte, perché non sa dopo la morte cosa succederà. Ma la Bibbia ci parla chiaramente quello che avviene dopo la morte, cioè per chi non ha creduto seguirà il suo maestro nell'inferno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ma per chi ha creduto, il Signor Gesù ha un posto preparato. Sotto la croce sono avvenuti due miracoli. Il primo è stato quello che il ladrone pentito dice a Gesù, Signore ricordati di me quando sarei venuto nel tuo regno. La risposta del Signor Gesù è stata, oggi tu sarai con me in paradiso, oggi, non domani. E l'altro miracolo è stato che il centurione che assistiva la crocifissione, quando Gesù è morto, cosa ha detto? Veramente costui è il figlio di Dio. Un ebreo pentito chiede perdono sulla croce, un delinquente, e Gesù lo perdona. L'altro, un romano, uno delle nazioni, riconosce in Gesù Cristo il figlio di Dio. Anche lui ha posto la sua fede in Cristo. E qui, proprio questo che dice l'Apostolo Paolo al re Agrippa, per aprire loro gli occhi affinché si convertino dalle tenebre alla luce. Convertire è fermarsi, riflettere e tornare indietro. Quando una persona vuole, è disposto di accettare Cristo nella sua vita come Salvatore, fa questo passo. Si ferma, riflette la vita vissuta nel peccato, dove porta la sua vita, cosa succede dopo per lui, e crede che Gesù Cristo è morto per lui sulla croce. Quando accetta Gesù nella sua vita come Salvatore, allora chiede perdono e il Signore gli dà il perdono, cancella tutti i suoi peccati e lo sigilla col suo spirito. Da quel momento quest'uomo, questa donna è diventato un figlio di Dio per tutta l'eternità. È nato di nuovo. E questo è quello che Paolo racconta al re, che lui è stato chiamato da Dio per aprire gli occhi ai ciechi e perché si convertino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. Quindi abbiamo una giusta relazione: senza Dio l'uomo è nelle tenebre ed è sotto il potere di Satana. Dal momento che si converte, viene alla luce e diventa un figlio di Dio. La Bibbia ci parla dei credenti di Tessalonica. Questi sono convertiti dagli idoli a Dio per aspettare Gesù Cristo che ritorna dal cielo. Conversione e salvezza, conversione e certezza. E chi parla di queste cose è il Signore Gesù. Lui è la verità in persona. Lui è quello che ha detto a Filippo, che ha fatto una domanda: Signore, adesso sappiamo tante cose, una cosa ci manca ancora. Mostraci il Padre. E tale è sufficiente. La risposta di Gesù è stata: Filippo, non mi hai ancora conosciuto? Non sai tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Chi ha visto me ha visto il Padre. Perché io e il Padre siamo una stessa cosa. Quindi la domanda essenziale per noi stasera è: Paolo non si è vergognato davanti al re di raccontare come il Signore lo ha salvato? Questo è probabilmente, un giorno vi troverete davanti a persone dell'alta autorità o di persone colte e siete venite interrogate come risponderete. Potete dire francamente: Gesù è il mio Salvatore, lui mi ha salvato e mi ha perdonato. Paolo è una testimonianza. Difatti il Nuovo Testamento, 13 lettere sono state scritte da lui. È l'apostolo che il Signore ha usato appunto per farci conoscere l'Evangelo della grazia. Credo che tutti sappiamo che Giovanni Battista ha predicato il Vangelo del ravvedimento. Noi predichiamo il Vangelo della grazia. Il Vangelo della grazia è che l'uomo non deve pagare nulla, ma non per questo che la salvezza sia gratis. La salvezza non è gratis. A noi costa niente, ma a Dio è costata la vita del suo figlio. La salvezza è la cosa più preziosa che Dio ci regala. A noi è un dono, ma per lui è stato un dolore. Ha dato il suo figlio sulla croce. E Paolo parla di questo particolare, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, come non ci donerà con lui tutte le altre cose? La salvezza, ripeto, a noi è gratis, ma a Dio non è stato gratis la salvezza, perché il peccato doveva essere pagato. E chi lo poteva pagare? Era solo il figlio di Dio, non un angelo. Solo il figlio, perché lui non conosceva il peccato generato dallo Spirito Santo. E dice la Bibbia, Dio lo ha fatto peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi in Cristo abbiamo tutto. E poi dice Paolo ad Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste chiamata, alla vocazione, all'apparizione che Dio, che il Signor Gesù mi ha fatto. In altri termini, e tu? Il re commosso disse, per poco non mi convince a diventare cristiano pure a me. Sì, il re ha capito di cosa si trattava, però non sappiamo se lui abbia accettato Cristo o non l'abbia accettato. Ma lui ha ricevuto la testimonianza. E questa è la cosa importante, perché noi siamo salvati, per testimoniare di Cristo che ha dato la sua vita per noi. Il Signore non ci ha salvati perché noi siamo una bella adunanza, è un piacere averla, ma lui ci ha salvato per servirlo. Il servizio non è un peso, è un privilegio. Servire Cristo è la cosa più bella che esista al mondo. Servire Cristo è servire colui che per primo ci ha servito. Lui ci ha dato un esempio. Ha detto ai discepoli, voi mi chiamate Signore e Maestro, dite bene, perché lo sono. Io ho fatto questo, cioè ho lavato i piedi ai discepoli, vi ho lasciato un esempio affinché voi lo seguite. Quindi seguire Cristo significa delle volte abbassarsi o abbassarsi sempre. Servire Cristo è fare la volontà di Dio. Servire Cristo è andare dove non ci piace. Servire Cristo è incontrare persone che forse non abbiamo mai pensato di incontrarle. Servire Cristo è mettersi a sua disposizione. Noi cantiamo un cantico, c'è cioè nel libro, prendi o Dio la vita mia, consacrarla voglio a te. Esse un inno sempre sia alla gloria tuo mio re. Se noi ci diamo veramente al Signore, io sono convinto che il Signore ci darà tante possibilità. Una parentesi, in questi giorni che sono stato giù, ho potuto testimoniare a tante persone, regalargli il Nuovo Testamento. Quello che nelle altre volte non è capitato tanto spesso. Lo scopo della nostra vita è Cristo. Paolo ci insegna un particolare. Nella lettera ai Galati al capitolo 2 dice «La vita che io vivo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me». Servire Cristo è vivere per Cristo. Servirlo e aspettarlo che ritornerà. Amen.
Amen. Visto che il fratello ha citato l'inno 365, lo cantiamo. Prendi o Dio.